Benvenuti al terzo degli incontri virtuali di Interculturalmente con Erika Bezzo e Vito Candiloro. Erika Bezzo è un coach strategico e interculturale che aiuta le persone a sviluppare capacità che consentano loro di operare in maniera più armoniosa, sia professionalmente che personalmente, soprattutto in un contesto estraneo, con persone provenienti da altre culture. Come avete avuto modo di ascoltare anche nelle precedenti puntate, questa serie di incontri è dedicata al coaching interculturale. Cosa si intende per coaching interculturale? È quel tipo di coaching che integra, oltre agli strumenti classici, anche le dimensioni della interculturalità, per aiutare chi, vivendo all'estero, desidera comprendere, migliorarsi, crescere e gestire soprattutto con successo le relazioni personali o professionali in cui si ritrova. E in particolare si tratta di comprendere meglio il proprio modo di rapportarsi rispetto al potere, alla responsabilità, alla gerarchia, alla competizione anche con altri colleghi e soprattutto a diversi modi di pensare e di comunicare, diversi da paese a paese. Sono differenze, tra l'altro, già presenti tra persone appartenenti alla stessa cultura e a maggior ragione risultano ancora più evidenti quando si tratta di lingue, etnie di paesi e continenti diversi. Erika, benvenuta anche a quest'altra puntata.
Ciao Vito, grazie.
Vi ricordo, prima di addentrarci nel incontro di oggi, che Erika svolge delle sedute di coaching che possono essere realizzate in diverse lingue, in italiano, francese, spagnolo, tedesco e inglese. Se volete contattarla e se volete soprattutto conoscere i servizi che Erika offre, vi invito sin da subito a visitare la pagina web changeexperience.com, change experience con una sola E. E assieme a lei fare appunto un primo approccio a queste attività appunto di autoconoscimento e nello stesso tempo di miglioramento personale. Oggi, in questa altra puntata, la terza della serie, andremo a fare un approfondimento sul tema legato alla espatriazione come momento di cambiamento profondo della persona. L'individuo che si trasferisce all'estero può ritrovarsi effettivamente protagonista di un cambio radicale che va al di là del puro aspetto geografico di spostamento da un paese all'altro. Quindi, subito dopo la piccola pausa musicale, entreremo nell'argomento insieme ad Erika. Allora Erika, direi di cominciare subito e di introdurre l'argomento di oggi. Di cosa ci parli in particolare?
Oggi parliamo del fatto che l'espatriazione è un processo di cambiamento profondo. E che cosa vuol dire profondo? Si parla di cambiamento profondo o cambiamento di secondo livello quando si producono dei cambiamenti a livello dei valori o delle credenze della persona, oppure a livello della sua identità, o ancora a livello della sua visione della vita o del senso che si dà alla propria vita. Sono quei cambiamenti che in realtà non si vedono, ma che inducono, influenzano i cambiamenti di comportamento, che sono poi invece quelli visibili. Spesso faccio l'esempio di un manager italiano che ha lavorato per tantissimi anni in Austria e che, tornato in Italia, per esempio, mi diceva che non riusciva più in alcun modo a lasciare l'auto posteggiata in seconda fila, neanche per un secondo, no? E questo fa parte di quei cambiamenti di credenze, di valori che sottostanno alla cultura, e quel tipo di cambiamento, cioè il fatto di aver cambiato la propria percezione in qualche modo, influenza poi il tuo comportamento. Per cui dopo tanti anni in Austria, tornato in Italia, diceva: io dopo tanti anni in cui ho ritenuto che fosse una cosa assolutamente disdicevole parcheggiare in seconda fila, tornato in Italia, questa convinzione, questa credenza l'ho mantenuta e quindi mi sono comportato di conseguenza.
E addentrandoci nel tema, possiamo evidenziare che ci sono dei cambiamenti più superficiali, cambiamenti che riguardano, diciamo, aspetti più legati ai comportamenti esterni, e altri invece che sono più profondi e che non necessariamente sono visibili. Però proprio questi ultimi sono quelli che generano una reale trasformazione dell'individuo. A tal proposito, possiamo considerare l'espatriazione come un processo di cambiamento profondo, e si verifica in tutti i casi in cui una persona si sposta all'estero, o sono delle situazioni che a volte si danno, a volte no?
Sì, come dicevi tu, ci sono diversi tipi di cambiamento di livello. Io mi rifaccio, di solito faccio riferimento alla teoria dei livelli logici di Robert Diels, che è il padre della PNL sistemica, il quale a sua volta ha preso ispirazione dai livelli dell'apprendimento dell'antropologo Gregory Bateson. E quindi si individuano 6 livelli di cambiamento, 3 relativi alla realtà di primo livello e 3 relativi alla realtà di secondo livello, che sono quei cambiamenti profondi di cui parlavo prima. I cambiamenti di primo livello sono quelli relativi all'ambiente, al comportamento e alle capacità. Quelli relativi alla realtà di secondo livello riguardano invece, come dicevo prima, valori e convinzioni, identità e visione o senso della vita. Più rimaniamo all'estero, più prolungata è la nostra esposizione a culture diverse dalla nostra, più è probabile che si verifichino dei cambiamenti di tipo profondo. Certo, se io vado all'estero e sono esposto ad una cultura differente dalla mia per un paio di mesi, non si produrrà un cambiamento di tipo profondo, quindi a livello dei miei valori, delle mie credenze, della mia identità. Ma se già parto per un paio d'anni o oltre, questo sì che implica dei cambiamenti sempre più, quindi che passano dall'ambiente al comportamento alle capacità, fino ad arrivare a quei 3 livelli di cambiamento che riguardano la realtà di secondo livello che dicevamo prima, quindi valori, convinzioni, identità e senso della vita. Come dicevi anche tu, i cambiamenti della realtà di secondo livello sono quelli che non si vedono, perché si producono nella nostra mente, mentre quelli di primo livello, l'ambiente, il comportamento, le capacità, sono tutti cambiamenti che sono visibili all'esterno. Quelli che riguardano i nostri valori, le nostre credenze, la nostra identità, il senso che noi diamo alla vita, non sono visibili agli altri, sono cambiamenti che si producono nella nostra mente, ma sono anche quelli che determinano invece quel cambiamento di comportamento che poi è visibile invece all'esterno. E quindi in questo senso l'espatriazione, quando è un vero, diciamo, un soggiorno all'estero di più anni, sì che determina in molti casi un cambiamento di tipo profondo.
Grazie Erika, e adesso quindi cominciamo ad addentrarci nell'ambito di questi vari livelli di cambiamento, partendo proprio dai più semplici, ossia dai cambiamenti che si realizzano a livello più superficiale. Partiamo appunto dall'ambiente, e a tal proposito volevo chiederti: può un clima inteso in senso meteorologico condizionare un cambiamento anche nella personalità dell'individuo? Basti pensare ad esempio a un giovane che proviene ad esempio da una regione del Mediterraneo, da Napoli, dalla città di Napoli, che si trasferisce a Londra, dove il clima è di certo molto diverso rispetto a quello di casa sua. In questo senso, può quel clima condizionare anche un cambiamento nella sua persona?
Bisogna innanzitutto dire che ci sono personalità più resistenti al cambiamento, che hanno difficoltà di adattamento su tutti i fronti e quindi anche a livello climatico possono sperimentare una difficoltà di adattamento. Si parla quindi di meteoropatia, facendo riferimento a tutti quei sintomi negativi per la salute psicofisica individuale legati appunto al cambiamento climatico. Si tratta, per esempio, cioè, di questa comparsa di disturbi che è riconosciuta sin dall'antichità. Non tutti i soggetti, però, sono soggetti che rispetto ad un cambiamento climatico reagiscono allo stesso modo, cioè ognuno di noi reagisce in modo diverso. C'è sicuramente una maggiore reattività da parte di quei soggetti che appunto hanno maggiore difficoltà di adattamento ai cambiamenti in generale. E quindi nel caso che tu, l'esempio che tu hai fatto, no, di una persona che passa da un clima mediterraneo ad un clima più nordico, sì, possono presentarsi disturbi dell'umore come stanchezza, scarsa concentrazione, apatia, eccessivo appetito, letargia. Che cosa succede proprio a livello fisiologico nel nostro corpo? C'è una difficoltà da parte di questi soggetti di adeguare la propria produzione di melatonina che regola il sonno e sincronizza i ritmi fisiologici, e questo scatena reazioni di stress fisico e psicologico. Chiaramente questo non accade in tutti i soggetti, no? Però non accade neanche solo ed esclusivamente ai soggetti expat. Per esempio, ci sono soggetti cosiddetti stanziali, ovvero persone che non si muovono dal proprio paese, dal proprio ambiente di riferimento, e però in autunno e in inverno magari comunque soffrono di questi disturbi. Si parla di disordine affettivo stagionale, e quindi a maggior ragione chi viene catapultato improvvisamente in un ambiente climatico completamente differente può soffrire effettivamente di questi disturbi. Quindi chi va a vivere, come dicevi tu, in un paese con più giorni di pioggia, più grigiore, minor luminosità, può risentirne negativamente a livello psicofisico. Però pensiamo anche che allo stesso modo chi soffre il caldo e va a vivere in un paese caldo e umido può sviluppare una certa irritabilità e aggressività, spesso per esempio legati alla privazione di sonno, che è un po' quello che tutti noi sperimentiamo anche a casa nostra in estate, quando fa particolarmente caldo, dormiamo meno, siamo più irritabili. In risposta ad un caldo eccessivo, infatti, il nostro corpo produce adrenalina e testosterone. E questo da una parte aiuta a mantenere la nostra temperatura corporea entro determinati limiti accettabili, dall'altra parte però l'effetto collaterale è un aumento dell'aggressività e dell'irritabilità. In questo senso sì, l'ambiente può avere un effetto sulla nostra personalità.
E altre due componenti di questa realtà di primo livello che può cambiare quando ci si sposta all'estero riguardano il comportamento in sé, quindi le nuove routine che si generano quando ci si sposta all'estero, così come anche le capacità che si richiedono alla persona che si è spostata all'estero. Per essere concreti, quando tu ti sposti all'estero devi adeguarti ai ritmi di un determinato luogo. Ci sono posti, ad esempio, come la Spagna, dove sostanzialmente tutto comincia più tardi, perché anche dal punto di vista del fuso orario siamo più legati ad un orario che non è quello specifico del posto in cui ci si trova. In realtà la Spagna, ad esempio, dovrebbe avere un'ora meno di fuso orario, però proprio per quel motivo tutto si sposta in avanti nel tempo. Quindi chi si sposta in Spagna deve tenere conto del fatto che prima delle 9, ad esempio, non troverà nemmeno un negozio aperto, e a volte anche oltre le 9 è difficile trovare negozi aperti, anche un semplice supermercato. E così come anche la necessità all'interno di quel determinato paese di affrontare certi aspetti pratici, come l'apprendimento di una nuova lingua. Effettivamente in quel posto non parlano la stessa lingua che si parla a casa, che si parla in Italia, e quindi come tale la persona deve affrontare questo cambio. Quindi in entrambi i casi cosa succede ad una persona che si trova ad affrontare queste situazioni?
Sì, vediamo, partiamo dal cambio di comportamento, no? Come tu dicevi, l'esempio che hai fatto della routine, il cambiamento della routine, come questo può influenzare e generare un cambiamento. Una routine diversa implica l'adozione di nuove abitudini, e le abitudini sono quelle che a lungo andare incidono proprio sul cambio di stile di vita. prendendo l'esempio degli orari che tu stesso hai fatto, certo, passando da un paese in cui la vita inizia più tardi, ad un paese in cui la vita inizia un'ora prima, no? Quindi se la scuola inizia alle 8 o la scuola inizia alle 9, produce questo un cambiamento di abitudini e di stile di vita che si ripercuote, no? Su tutta, innanzitutto su tutti i membri della famiglia, ma anche in generale su tutti gli aspetti della vita. E, per esempio, il fatto che ormai ci sono studi, tantissimi studi, che provano che iniziare l'attività presto al mattino, svegliarsi presto e produce cioè, determina una maggior produttività. Anche no, i nostri saggi dicevano il mattino a loro in bocca, e a livello scientifico, proprio sempre più studi dimostrano che è così, che alzandosi presto si ha più energia, si diventa più produttivi, si riescono a fare molte più cose, perché nell'arco della mattinata proprio sono le ore in cui riusciamo ad essere più produttivi e a compiere più azioni, a implementare più progetti. E quindi questo determina un cambiamento a livello proprio di tantissimi aspetti della vita, oltre al fatto che iniziare per esempio a lavorare presto al mattino. Io in Germania avevo dei colleghi che iniziavano a lavorare alle 7 e alle 3 uscivano. Questo determina un cambiamento a livello di work-life balance incredibile, perché se tu inizi a lavorare alle 7 e esci alle 3, hai praticamente tutto il pomeriggio per stare con i tuoi figli, no? Quindi in particolare c'erano tantissime donne che lavoravano con me in Germania che facevano questo tipo di orari, proprio per riuscire a conciliare meglio la vita professionale con quella privata. Ma allo stesso modo a livello di mezzi di trasporto, se abiti in un paese in cui ci sono tantissime piste ciclabili, per esempio, questo ti invoglia a utilizzare di più la bici e quindi a fare più attività fisica, e questo di nuovo ha un effetto sul tuo stile di vita in termini positivi, decisamente importante. O se abiti in una città in cui c'è un'ottima rete di metropolitane, e quindi sei invogliato, magari per evitare il traffico, per aumentare anche l'efficienza, a utilizzare i mezzi pubblici, cosa che ha un effetto benefico sia su di te perché risparmi tempo, energie e anche salute mentale in termini di minore stress, ma anche per l'ambiente circostante, perché ovviamente questo ha un effetto benefico a livello ecologico. Quindi sì, si possono cambiare le proprie abitudini, il proprio stile di vita grazie ad un cambiamento di routine. A livello di capacità, quindi tu facevi l'esempio dell'imparare una nuova lingua, questo sicuramente. Ci sono persone che prendono la necessità di imparare una nuova lingua come una sfida, un'opportunità di crescita, di ampliare le proprie competenze, quindi ci si buttano a capofitto. E questo è un grandissimo aiuto, no? Anche apre la mente, ti permette di tenerla viva, attiva, imparare nuove cose. È un po' come tornare sui banchi di scuola, no? Altri vivono questo aspetto come un limite insormontabile, si arrendono ancora prima di iniziare. Soprattutto quando si tratta di lingue più complesse, più lontane dalla nostra, o lingue che magari sono difficilmente utilizzabili in altri paesi, in altri contesti, e allora ci si rifugia spesso nell'utilizzo dell'inglese come lingua passepartout. In realtà in questo modo si perde una grande opportunità, perché attraverso l'apprendimento della lingua si impara tantissimo della cultura di un paese. Io faccio spesso l'esempio del cinese. I cinesi hanno una concezione del tempo che è molto diversa dalla concezione occidentale nostra, e noi facciamo molta fatica a capirla. Però se inizi a studiare la loro lingua, ti rendi conto di come la loro grammatica li porti ad avere. O chissà se è la grammatica che influenza la cultura o la cultura che influenza la grammatica, questo è difficile dirlo. Però quando ti rendi conto che loro hanno un'unica parolina di due lettere che significa futuro, ma significa anche domani, allora ti rendi conto che per loro domani E può essere veramente domani, o può essere tra una settimana, tra un mese, perché quella parola è la stessa. E quando io ho iniziato a studiare cinese, a un certo punto avevo fatto proprio questa domanda alla mia insegnante, dicendo: ma allora come fai a sapere se quella parola vuol dire domani o vuol dire futuro in generale? E lei mi ha risposto: no, non lo sai, perché in realtà per noi non è così importante, no? E quindi ti rendi conto di come certe cose, se tu non impari la lingua o non fai lo sforzo di imparare la lingua, non riuscirai neanche a entrare in quella cultura così lontana, così diversa dalla tua.
Grazie Erika, vi ricordo che stiamo ascoltando la terza puntata degli incontri di Interculturalmente e che oggi stiamo parlando di espatriazione come cambiamento profondo. La collana di incontri è disponibile sulla pagina web changeexperience.com ed è ascoltabile appunto in qualsiasi momento, sia attraverso la pagina stessa sia attraverso la piattaforma Spreaker. Allora, facciamo una piccolissima pausa musicale, un breve stacco e poi torniamo di nuovo qui in onda con Erika per parlare a questo punto dei cambiamenti di tipo profondo. Eccoci nuovamente qui in onda su Interculturalmente e la coach Erika Bezzo oggi sta affrontando nel dettaglio tanti aspetti legati al processo di espatriazione e al cambiamento che questo processo produce nella persona che sperimenta questo tipo di vita, questa esperienza di vita che appunto è il trasferirsi all'estero. Abbiamo visto nella prima parte della puntata una carrellata di informazioni legate alla realtà di primo livello, quindi ai cambiamenti più superficiali, più visibili quando ci si trasferisce all'estero. Adesso comunque addentriamoci nel secondo ambito, quello dei cambiamenti di tipo profondo. Fanno parte di questa categoria i cambiamenti legati ai valori e alle convinzioni, quelle legate alla identità e quelle legate alla visione della vita. Quindi partiamo dal primo di questi tre cambiamenti, quello dei valori e delle convinzioni, e ti faccio una domanda, ti chiedo appunto: riusciamo noi attraverso questo spostamento all'estero a cambiare le nostre credenze, i nostri patroni mentali, il nostro modo di pensare, o continuiamo ad essere quelli che eravamo quando ci siamo spostati?
Trattandosi di un cambiamento profondo, quello relativo ai valori e alle credenze, è necessario un'esposizione più prolungata ai valori della cultura locale perché questi cambiamenti si producano. Questi cambiamenti che dicevamo prima sono di secondo livello. E si tratta di un cambiamento proprio legato alle nostre credenze, alle nostre convinzioni. Io spesso faccio l'esempio di quello che è un valore tipico italiano, che è quello della flessibilità, che ci porta spesso a interpretare le regole, no? E quindi a pensare che una regola deve essere applicata o meno a seconda del contesto, no? E quindi, per esempio, cioè sì, è rosso, però non ci sono auto, quindi attraverso lo stesso, oppure qui non si potrebbe parcheggiare, però è una questione d'urgenza, quindi mi autorizzo a farlo. Non dico che sia sempre così, però c'è un po' questa tendenza, no? Perché per noi la flessibilità è un valore reale, cioè è estremamente importante il fatto di poter e sapere essere flessibili, è una cosa estremamente importante per noi italiani, e quindi abbiamo questa tendenza che spesso si contrappone quando andiamo invece a vivere in culture in cui l'osservanza delle regole è un valore profondo, è un valore importante per quella cultura. Ecco, ci scontriamo un po' con questa difficoltà di adattamento proprio perché il nostro valore flessibilità viene messo in discussione da quel valore osservanza rigida delle regole che fa parte invece magari di un'altra cultura. E capita quindi che, questo è un po' l'esempio che dicevamo prima del manager italiano, no? Che è andato a vivere per tanti anni in Austria e poi al ritorno in Italia ha perso quella, magari quell'abitudine che aveva prima di dire vabbè, devo solo prendere una cosa velocemente, lascio un attimo l'auto in seconda fila, tanto faccio in fretta, no? Ecco, questo cambiamento di comportamento è determinato da un cambiamento di valori. Cioè, quel valore flessibilità, mi autorizzo a, perché tanto faccio uno strappo alla regola, ma non è importante perché bisogna essere flessibili, ecco, quello evidentemente per lui è cambiato. E questo accade a tantissimi italiani che vanno all'estero per un periodo prolungato e sono sottoposti o esposti piuttosto a valori diversi, e quindi a culture diverse che hanno valori diversi dal nostro, però si impara a diciamo a farli propri, come quello della puntualità. Cioè, se io vivo in un paese in cui la puntualità è un valore importante e per la prima volta, la seconda volta, la terza volta arrivo ad un appuntamento con 10 minuti, un quarto d'ora di ritardo, la persona non c'è più perché se n'è già andata, perché sono in ritardo, a lungo andare mi renderò conto che è importante in quel contesto arrivare puntuali e farò di quel valore un valore anche mio, perché è talmente influenza talmente tanto la mia vita in quel contesto che all'inizio sarò obbligato ad acquisire quel comportamento, ma a lungo andare mi renderò conto che effettivamente è importante, e a lungo andare spesso le persone fanno proprio quel valore, tant'è che al ritorno in patria lo portano con sé, e questo è un cambiamento di tipo profondo a livello di valori, per esempio.
Questo aspetto mi porta a pensare invece ad una categoria o comunque ad un gruppo di espatriati. Mi riferisco in questo caso a espatriati italiani perché sto parlando di una esperienza personale, che pur avendo fatto proprie le regole del posto in cui vivono quando si trovano all'estero, forse non avendole fatto proprie dal punto di vista interno ma solo esterno, quando tornano poi in Italia credono di essere autorizzati ad applicare, a volte in modo estremo, la flessibilità di cui stai parlando nel paese di origine. Quindi, per fare un esempio concreto, un emigrato che va a vivere in Germania e che sottostà a determinate regole dal punto di vista comportamentale specifiche per la Germania, quando poi torna ad esempio in Italia pensa che da noi le regole si applichino in modo molto flessibile, magari più flessibile di quanto gli stessi abitanti del posto stiano facendo, e quindi si lascia andare a comportamenti che sono realmente trasgressori rispetto alle regole di convivenza che ci siamo dati, ad esempio posteggiare in posti dove assolutamente nemmeno gli stessi abitanti del luogo posteggiano, oppure gettare per strada rifiuti perché tanto qui siamo, secondo lui, abituati a fare così. Quindi non sempre il cambiamento si interiorizza in questo senso.
Infatti questo è un tipico esempio in cui il cambiamento è avvenuto a livello della realtà di primo livello, quindi a livello di comportamento, ma non di cambiamento di valori. Cioè, quello che tu descrivi non è un cambiamento profondo, è un cambiamento di primo livello, assolutamente, perché se avessero interiorizzato il valore della cultura di diciamo ospite lo applicherebbero anche nel proprio paese, cosa che per quello che tu descrivi non viene fatto.
E continuando questo percorso di approfondimento, passiamo all'ambito della identità. Infatti, spesso l'espatriazione porta a rimettersi in discussione, a farsi una domanda sulla propria persona. Chi sono io come persona? Qual è il mio ruolo nel mondo? E sono questioni che realmente ci destabilizzano. A volte, quando si vive nello stesso posto per tutta la vita, sono domande che non ti fai perché sei cresciuto lì, però quando ti sposti, quando soprattutto a volte ti ritrovi a fare un lavoro che non avevi pensato di fare nel tuo paese d'origine, ma che comunque o per necessità o perché l'opportunità si è presentata, ti ritrovi ad essere altro rispetto a quello che tu avevi pensato che saresti stato nel tuo futuro. Questa situazione come si vive e soprattutto cosa succede a livello mentale interno?
Partire è spesso l'occasione che può essere voluta, cercata o semplicemente colta al balzo di cambiare vita. E questo che cosa implica? Implica che improvvisamente si apre di fronte a noi un ventaglio di possibilità infinite, di nuove possibilità. E si tratta di un cambiamento tanto pervasivo che tocca così tante sfere della nostra vita che ha come rovescio della medaglia che possiamo ricominciare tutto da capo. Cioè, paradossalmente possiamo scrivere un nuovo capitolo della nostra vita partendo da una pagina completamente bianca. Questo è faticoso, ma dall'altra parte ci permette veramente di ricreare tutto da zero. Ci sono persone che approfittano di questa occasione per intraprendere un nuovo percorso professionale, come dici tu, no? Mettersi a fare un lavoro completamente diverso, o per necessità o perché è una scelta. Io ho seguito tante clienti che sono partite al seguito dei loro mariti, quindi hanno lasciato il proprio lavoro per seguire il proprio partner e hanno colto l'occasione per fare qualche cosa di completamente diverso o riformarsi, quindi fare un master o fare altri tipi di formazione e cambiare in questo modo il proprio sentiero professionale o fare di una passione il proprio nuovo mestiere, la propria nuova professione. Altre persone ne hanno approfittato per mettersi in gioco più dal punto di vista personale. Io ho in mente una persona che mi ha proprio detto letteralmente: io nel mio vecchio mondo ero timida e cicciotta e ho deciso che in questo mondo nuovo in cui non mi conosce nessuno voglio essere una persona diversa. Quindi è diventata sportiva e estroversa. Perché ha deciso di farlo? Certo, non è diventata una campionessa olimpionica, però è diventata una persona che fa sport regolarmente, mantiene la propria linea e soprattutto ha iniziato a fare un mestiere commerciale, quindi ha contatto con tantissima gente. È un mestiere che richiede di essere estroversi, aperti, comunicativi, ed è incredibile. Io ho visto veramente questa trasformazione, no? Come il potere della mente, ma anche dell'opportunità, ti permette di cambiare veramente il chi sei e il tuo ruolo nella società. È possibile perché appunto è la pagina bianca che deve essere scritta da zero che ti permette di farlo, veramente di scrivere la tua vita nel modo in cui più desideri.
È molto bello quello che dici, perché alla fine è come vivere più vite, è come riuscire a lasciarsi alle spalle situazioni che non piacciono, e il cambiamento, lo spostamento, e in questo caso il cambiamento legato allo spostamento, consentono di rinascere dal punto di vista anche personale. E dal punto di vista esperienziale io ho incontrato durante il mio soggiorno all'estero, diciamo, come da quando sono expat anch'io, due grandi categorie di espatriati: quelli che continuano a considerare prioritario ed importante quel modo di vivere e di pensare e soprattutto l'idea che si erano fatti di loro stessi quando ancora non erano partiti, e quelli che invece si lasciano andare, che decidono di seguire il flusso della vita e le nuove opportunità che la stessa sta presentando loro. Sempre per rimanere nel concreto, ci sono molti espatriati che continuano a sostenere l'affermazione di dover lavorare nell'ambito in cui hanno studiato, comunque di fare uso del titolo di studi che hanno preso magari in Italia, e altri che invece sì, fanno uso dello stesso, comunque se hanno l'opportunità la colgono, però sono sempre aperti a nuove situazioni e ad ambiti che magari, proprio quello che dicevo poc'anzi, in Italia non avrebbero nemmeno preso in considerazione. A questo punto andiamo proprio al core, come direbbero in certe discipline di tipo di ginnastica, ad esempio, della puntata di oggi, ossia quella relativa alla visione della propria persona. Lo spostamento all'estero, infatti, può arrivare a cambiare persino la visione stessa che abbiamo della nostra vita, quindi a livello profondo, a livello essenziale. Si può arrivare a tanto o in realtà stiamo un po' esagerando in questa puntata?
ti direi che si può arrivare a tanto. Perché? Perché il fatto di rimettersi in discussione, di reinventarsi, di ricominciare con un nuovo progetto di vita, magari tirando fuori dal cassetto un sogno che non avremmo mai pensato di poter realizzare, e quindi questo ci aiuta e ci instrada verso un cambiamento profondo, un cambiamento di senso che si dà alla propria esistenza, modificando il proprio modo di essere in ogni ambito. E questo perché? Perché già solo il fatto che all'estero siamo portati a dover affrontare una quantità di difficoltà e di sfide in un tempo che è ridotto e concentrato, ci obbliga per forza a cambiare la visione delle cose, la visione del mondo, la visione del nostro modo di vivere. È proprio il cambiamento a più livelli, no? Come l'abbiamo descritto fino ad ora, che ci porta a dare un significato differente alla nostra esistenza, a cambiare il proprio modo di stare al mondo, dare un senso diverso al nostro agire, anche grazie al fatto di aver acquisito maggior consapevolezza, perché tutte queste difficoltà, queste sfide che dobbiamo affrontare e superare ci portano ad avere una maggior consapevolezza di noi stessi. Io ho in mente una cliente che è passata da una vita estremamente mondana a una vita fatta di volontariato e di dedizione agli altri, per esempio, e in questo ha trovato la sua missione. Ciò che ha vissuto a livello personale, la crisi che ha affrontato in espatriazione, perché ha avuto enormi difficoltà di adattamento alla nuova cultura, enormi difficoltà di apprendimento della lingua, che l'hanno portata a vivere una depressione anche importante, beh, questo ha cambiato profondamente il suo modo di vedere la vita, di vedere la propria vita, ma anche il senso, no, dell'esistenza, e l'ha portata appunto a rielaborare il proprio, quello che definiamo il purpose of life, no? Lo scopo della propria esistenza. Ed è così che ha deciso di, per esempio, dedicarsi ad aiutare gli altri. E in generale la vita all'estero implica spesso forti emozioni, forti esperienze emozionali, e queste inevitabilmente hanno un impatto sulla nostra visione della vita, no? È un po' come quando scopri di avere una malattia e poi riesci a superarla in qualche modo, positivamente, e questo però, nonostante si risolva positivamente, ti lascia una visione diversa della vita, dell'esistenza, e ti porta a cambiare spesso il tuo modo di essere e di vivere e di considerare gli eventi che ti circondano. Ecco, l'espatriazione è un processo che, portandoti a fare così tante esperienze emozionali in così breve tempo, spesso ti porta proprio a cambiare il senso che dai alla tua esistenza.
Grazie mille Erika, è stato davvero molto interessante fare questo viaggio con te e andare ad analizzare processi di cambiamento che in realtà sono naturali, sono parte della nostra stessa natura di essere umani, e che però è bello andare a spacchettare e soprattutto capire a quali livelli il cambiamento si può sviluppare e soprattutto fino a dove possiamo arrivare a cambiare spostandoci all'estero. Questa era la parte conclusiva della puntata di oggi, spero che vi sia piaciuta, che siate in qualche modo entrati in quest'ambito di discussione che abbiamo intavolato oggi, e vi invitiamo a contattarci sui social, così come appunto a scriverci all'indirizzo email info@changeexperience.com. Su questo stesso indirizzo e sulla pagina changeexperience.com potete poi trovare tutte le informazioni utili sulle sessioni di coaching sviluppate e realizzate da Erika Bezzo, che è a vostra disposizione in varie lingue dell'Unione Europea per potervi accompagnare in questo processo di crescita. Noi ci aggiorniamo alla prossima puntata, grazie per l'ascolto e alla prossima.